gratis, niente a posto, le insegno il rumino, se attirano gli allocchi, eri così carino, nigro di testa e ben vestito. Aspetta, ti fa presto, il gioco volge al termine, punta sul nero, punta sul rosso, punta di più, il gioco è fatto, la posta sei tu. Eri così carino, nigro di testa e ben vestito. Questa volta sul serio, dicono sempre così, io sono anarchia, ecco un altro anticristo, ma eri solo carino, proprio carino.
Le 18.48, conosco chi conosci, dicevano i CCCP che poi chiosavano tummenti, riferimento, come si dice, non c'è nessun riferimento a fatti o persone realmente accadute, ma certamente la suggestione musicale è interessante per introdurre l'argomento di questa sera, che è il Qatargate, che insomma riguarda, come sapete, il fatto che il Qatar è accusato di aver dispensato mazzette e regali importanti per ottenere un trattamento di favore da parte del Parlamento europeo. C'è un'indagine in corso da parte della magistratura di Bruxelles e a essere coinvolti sono soprattutto esponenti del gruppo socialista e tra questi alcuni europarlamentari italiani. Noi non entriamo nel merito delle questioni giudiziarie perché non è nostra pertinenza al momento, in quanto da garantisti quali siamo, noi riteniamo che in questo momento debbano parlare le indagini, gli inquirenti, poi valuteremo. Però certo ci sono dei fatti che sono già emersi, diremo, dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, anche dal punto di vista del funzionamento pratico di questi meccanismi intorno o all'interno della Commissione, della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, che forse è bene riflettere. Noi lo facciamo innanzitutto con la dottoressa Costanza Ermanin. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Docente dell'Istituto Europeo, ma presidente sa stessa di un'associazione, EQUOL, giusto?
Sì, giusto.
Come sta leggendo quello che lei, che è molto addentro alle questioni europee, una osservatrice attenta, come sta leggendo quello che accade, i fatti che sono narrati dalla stampa?
No, sì, io ho lavorato molto a Bruxelles e studio le istituzioni europee. La lettura è la seguente: prima di tutto voi avete detto che siete garantisti e per me è straordinario leggere il modo in cui il giornalismo belga sta trattando l'inchiesta, perché appunto la presunzione di innocenza viene citata in ogni articolo e addirittura parlavano degli inquisiti con le lettere puntate di nome e cognome invece che sventolare i nomi presunti a tutti, come spesso viene sulla stampa italiana. Per il resto è molto interessante perché, a differenza dell'Italia, ormai per le istituzioni europee è invalsa la prassi di avere un registro della trasparenza, che è particolarmente stringente per gli incontri che fanno gli altri dirigenti della Commissione europea. Il registro sulla trasparenza esiste ormai da anni, in particolare da due anni è stato ratificato da un accordo fra le tre istituzioni, Commissione, Consiglio dei Ministri e Parlamento. Esisterebbe anche per il Parlamento, che però lo applica di meno per gli incontri dei deputati. D'altronde è vero che essere funzionario, essere un rappresentante del popolo è diverso. E comunque voglio dire sostanzialmente che c'è una buona prassi che secondo me è migliore di quella che magari c'è nel nostro paese, che non è sufficiente e che evidentemente non è stato sufficiente in questo caso, che, come diceva lei, coinvolge moltissimi italiani, e questo senz'altro non ci fa buon nome, ecco.
Senta, c'è una cosa che a me ha colpito. Nel frattempo stiamo cercando Tommaso Ciuffoletti, opinionista contadino, poi gli chiederemo a che titolo interviene, come sempre facciamo questa sera, se come opinionista, come contadino, come entrambi. Ah, ce l'abbiamo, Tommaso, buonasera.
Ciao Domenico, perdonami, non avevo la vibrazione.
Vedi, e capita, su argomenti del genere non avere la vibrazione conviene, soprattutto di questi tempi. Opinionista, questa sera opinionista o contadino, o entrambi, fammi capire.
Più contadino, stasera.
Più contadino. Allora, sì. La dottoressa Manin ci perdonerà se intanto sento anche il tuo parere su questa vicenda.
Ma io sono un garantista radicale, Domenico, lo sai, sono di formazione radicale. Vengo da una famiglia socialista che ha vissuto il periodo di Mani Pulite come anche una tragedia personale, per quanto, per carità, emotivamente, non certo per questioni legali, e quindi sono un garantista di quelli profondamente convinti che finché non c'è un colpevole non si deve mettere alcuna sentenza. Però in questo caso anche il mio ferreo garantismo ha un sussulto, perché vedere scene come le foto dei pacchi di soldi, le dichiarazioni oggi dell'avvocato che dice lei non sapeva niente, veramente sono dure da digerire, ecco.
Dure da digerire sul piano politico, sul piano etico, sul piano morale?
Soprattutto perché oggi sull'ANSA questa notizia era sotto la notizia del numero di disoccupati in Italia. Di persone che i dati dell'Istat oltretutto ci raccontano molti essere quelli che addirittura non figurano più tra i disoccupati perché non sono neanche alla ricerca di lavoro, e poi c'è tutta la fascia di quelli che lavorano ma hanno un reddito talmente basso che il loro lavoro in grosso modo li tiene sulla soglia della povertà. Ecco, te avevi questa sequenza di notizie che veramente era un pugno nello stomaco.
342-81-04111 il numero WhatsApp per gli interventi dei nostri ascoltatori. Dottoressa Ermanin, a me ha colpito, poi naturalmente se vuole intervenire su quello che ha detto Tommaso Ciuffoletti, però volevo portare un altro elemento di riflessione. A me ha colpito una cosa, cioè il fatto che Panzeri, una volta terminato il suo mandato da europarlamentare, la prima cosa che fa, fonda un'associazione, una ONG, e la prima cosa che fa dopo aver fondato l'associazione è chiede i soldi al Parlamento. Poi non, mi sembra non gli siano stati dati, ma è il principio che mi colpisce, cioè noi ti abbiamo pagato come nostro rappresentante presso l'Europarlamento per 5 anni, dopodiché tu chiedi a noi di nuovo come europarlamentare dei soldi per fare la tua associazione. È un po' una cosa, insomma, che manda in cortocircuito, no?
Allora, secondo me per una persona che ha fatto il rappresentante del popolo è perfettamente legittimo darsi poi a rappresentare specifici interessi che magari ha sviluppato durante la sua attività politica o per risolvere dei problemi che ha constatato durante la sua attività politica. Per quanto riguarda richiedere soldi, sì, le ONG si alimentano chiedendo soldi, normalmente in modo trasparente, normalmente uno deve fare...
Vabbè, ma non li chiedere a noi, ti abbiamo già pagato come europarlamentare, voglio dire, no?
Sì, in realtà non so esattamente quale sia il meccanismo, perché il Parlamento europeo non concede finanziamenti, quindi magari...
Io leggo sulle cronache, ho letto questa cosa qui.
No, il Parlamento europeo è oggettivo, non dà finanziamenti, i finanziamenti casomai li dà alla Commissione tramite dei bandi, delle procedure eccetera, magari li ha chiesti ai singoli. Comunque la procedura in sé non mi sembra viziata, la procedura mi sembra eventualmente, sono anch'io come Tommaso che saluto garantista, mi sembra viziato il comportamento criminale dei singoli, ma il sistema secondo me non è sbagliato in sé. Quando si conoscono i problemi si può accettare.
Ma io rimango perplesso del fatto che conoscendo la difficoltà con cui si finanziano le associazioni in Italia, spesso per trovare il modo perché hai dei contatti diretti, avendo appena finito il mandato europarlamentare, di farsi finanziare per centinaia di migliaia di euro, non lo trovo bellissimo dal punto di vista etico. Tommaso, tu che dici?
Ma io penso che la fare anche attività di lobbying, no? Per esempio, perché è un mondo quello strano, da quello che leggevo in questi giorni, proprio relativamente agli uffici europei e a questo sottobosco di, non so, usare la parola faccendiere è brutta perché mi rifà un po' a quel vocabolario che a me non piace, però mettiamo di... questi assistenti parlamentari, ma che poi godono di libertà di manovra notevolissima all'interno di un mondo che invece avrebbe da essere il più lontano dalle zone grigie, dove poi purtroppo però quando vengono fuori casi come questi, effettivamente quello che dice Costanza, dice la procedura, non è, può non essere scorretta, sicuramente lo è, io mi fido però la bomba che viene messa da questo tipo di comportamenti rispetto alla fiducia che le persone hanno di un'istituzione già così lontana per strutturalmente, già vissuta con tanta difficoltà, è una bomba che fa dei danni che secondo me si ripercuotono ben oltre quello che immaginiamo, perché la perdita di fiducia di fronte all'evidenza di questa indagine, che ripeto è solo un'indagine ma che tira fuori ogni giorno delle evidenze e delle difese così fragili nel loro accampare scuse, è secondo me veramente dolorosa, e perché fa tanto tanto male.
Dottoressa Ermanin, allora io mi sono andata a ricercare la notizia su Open, che chiaramente non può essere sospettata di essere una fonte complottista, e dice chiaramente la ONG Fight Impunity, fondata da Panzeri nel 2019, con richiesta annessa di finanziamento al Parlamento Europeo di 175.000 euro. Poi francamente non so Open cosa intenda per Parlamento Europeo, ma certamente i soldi sono stati chiesti a noi, perché poi i soldi del Parlamento Europeo sono i nostri, non è che li prendano dalle miniere. C'è il pericolo, dottoressa, che questa vicenda rischi di incrinare un sentimento europeo che già è traballante in molti settori della popolazione?
Assolutamente. Comunque sulla richiesta di finanziamento del Parlamento, secondo me il giornalista è di Open che lo deve riguardare. Ma lo riguarderò anch'io. No, assolutamente. È una cosa che in un momento appunto in cui l'euroscetticismo, che è stato molto imperante negli ultimi anni e che forse si era un po' attenuato negli ultimi in termini di fiducia nelle istituzioni dell'Unione Europea, anche con la risposta al Covid, no? Comunque diciamo, e con Next Generation EU, insomma tutti questi soldi riversati in particolare sull'Italia. Questa cosa qua ci crea enormi problemi alla credibilità delle istituzioni dell'Unione, questo è senz'altro. Poi per quanto mi riguarda, il Parlamento Europeo, essendo l'unica istituzione direttamente eletta, ovviamente è quella che ha maggior legittimità e legittimazione d'azione, quindi vedere in questo scandalo coinvolto il Parlamento è particolarmente
doloroso. Posso chiederle una cosa in conclusione, poi chiudiamo con Tommaso, ma perché ci deve essere un registro delle lobby? Cioè voglio dire, perché nel senso l'attività parlamentare, che sia nazionale o che sia europea, ha già a che fare con la contemperazione degli interessi, no? Perché si deve legittimare un registro delle lobby che chiaramente tiene fuori poi la stragrande maggioranza dei cittadini che mai accederanno al registro delle lobby e quindi vengono anche, come dire, concettualmente
sono assolutamente d'accordo. Le lobby, quelle che noi definiamo lobby, possono essere associazioni di cittadini, associazioni di imprese, possono essere.
Sì, ma un ragazzo di Scampia come ci arriva al registro delle lobby?
No, allora, un ragazzo di Stampia elegge delle persone che in teoria dovrebbero rappresentare.
Esatto, non c'è bisogno di un registro delle lobby, no? Cioè,
assolutamente sì, perché comunque l'organizzazione degli interessi collettivi è da sempre esistita, i sindacati sono organizzazione degli interessi. Sì, ma ho capito, il mondo evolve, non è che siamo...
Vabbè, ma che vuol dire? Quando facciamo la concertazione a livello parlamentare italiano siamo arretrati, siamo retrogradi.
L'organizzazione della società evolve, poi c'è anche un altro aspetto delle lobby. I rappresentanti politici in Parlamento non è che sono onniscienti, per cui hanno dei servizi parlamentari che preparano la legislazione, ma non c'è bisogno dei portatori di interessi per capire bene i nessi della questione. Per esempio, su un atto, adesso si discute di quello che si chiama Atto Europeo per la Libertà dei Media, colui o colei che va a scrivere una normativa c'ha bisogno di sapere sia ciò che dicono le associazioni di tutela del consumatore, di tutela della libertà di stampa, eccetera, e a ciò che dicono le grandi piattaforme che comunque usiamo tutti i giorni.
Certo, e poi però l'inchiesta in corso ci insegna che molte cose avvengono fuori da questo registro delle lobby, come si può facilmente intuire.
Sì, ho capito, però diciamo le lobby non è che sono il male, è l'organizzazione degli interessi, e nella misura in cui si riesce a vedere il quadro di quelle che...
No, ma io non ho detto che sono il male, io ho detto che si possono ascoltare anche al di fuori del registro, ecco, semplicemente. Grazie dottoressa Ermanin. Tommaso, aiutaci a chiudere questa riflessione. Tu sei per il registro delle lobby, sei una lobby, sei un ragazzo di Scampia.
No, io sono per guardare la profonda miseria di persone che hanno, per i ruoli che ricoprono, giustamente delle indennità parlamentari per decine di migliaia di euro mensili, che nella brama di non accontentarsi di quello che pure è una condizione di privilegio e che gli è data questa condizione di privilegio proprio per renderli impermeabili a queste attività di lobbying, a volte trasparenti, a volte un po' meno. Io ti pago tanti soldi proprio perché voglio che tu non abbia nemmeno da correre nella tentazione, ma purtroppo l'essere miserabili è indipendente dal fatto che io ti retribuisca oltre il dovuto. Ecco, questa è purtroppo è una storia che veramente racconta della miseria di chi, oltretutto, sai qual è la cosa che più fa effetto? Vedere l'intervento della vicepresidente del Parlamento europeo a favore dei diritti, cioè perché racconta quanto sono avanzati sul fronte dei diritti in un paese come il Qatar. Ecco, sapere che lei fa quello speech dietro compenso. Guarda, è una roba che si commenta da sola, guarda, non mi vengono neanche le parole perché vorrei dire qualche parolaccia e non vorrei mai.
Evitiamo. Grazie, ecco. Grazie Tommaso Ciuffoletti, buonasera, grazie di essere stato con noi. Ciao.